Ad alta voce. Paola Pitagora legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.
Lasciamoli andare e torniamo un passo indietro a prendere Agnese e Perpetua, che abbiamo lasciate in una certa stradetta. Agnese aveva procurato ad allontanar l'altra dalla casa di Don Abbondio il più che fosse possibile, e fino a un certo punto la cosa era andata bene. Ma tutto a un tratto la serva si era ricordata dell'uscio rimasto aperto e aveva voluto tornare indietro. Non c'era che ridire. Agnese, per non farle nascere qualche sospetto, aveva dovuto voltar con lei e andarle dietro, cercando però di trattenerla ogni volta che la vedesse riscaldata ben bene nel racconto di quei tali matrimoni andati a monte. Mostrava di darle molta udienza e ogni tanto, per far vedere che stava attenta o per ravviare il cicalio, diceva: «Sicuro, adesso capisco, va benissimo, è chiara, e poi, e lui, e voi?» Ma intanto faceva un altro discorso con se stessa. «Saranno usciti a quest'ora o saranno ancora dentro? Che sciocchi che siamo stati tutte e tre a non concertar qualche segnale per avvisarmi quando la cosa fosse riuscita. È stata proprio grossa, ma è fatta. Ora non c'è altro che tener costei a bada più che posso. Alla peggio sarà un po' di tempo perduto». Così a corserelle e a fermatine erano tornate poco distante dalla casa di Don Abbondio, la quale però non vedevano per ragione di quella accantonata. E Perpetua, trovandosi a un punto importante del racconto, si era lasciata fermare senza far resistenza, anzi senza avvedersene. Quando tutto a un tratto si sentì venir rimbombando dall'alto nel vano immoto dell'aria, per l'ampio silenzio della notte, quel primo sgangherato grido di Don Abbondio: «Aiuto! Aiuto!»
«Misericordia! Cos'è stato?»
gridò Perpetua e volle correre.
«Cosa c'è? Cosa c'è?»
disse Agnese, tenendola per la sottana.
«Misericordia! Non avete sentito?» replicò quella svincolandosi. «Cosa c'è? Cosa c'è?»
ripeté Agnese, afferrandola per un braccio.
«Diavolo d'una donna!»
esclamò Perpetua, rispingendola per mettersi in libertà, e prese la rincorsa. Quando più lontano, più acuto, più istantaneo, si sente l'urlo di Menico.
«Misericordia!»
grida anche Agnese e di galoppo dietro l'altra. Avevano quasi appena alzati i calcagni quando scoccò la campana. Un tocco e due e tre e seguita. Sarebbero stati sproni se quelle ne avessero avuto bisogno. Perpetua arriva un momento prima dell'altra. Mentre vuole spinger l'uscio si spalanca di dentro e sulla soglia compariscono Tonio, Gervaso, Renzo, Lucia, che, trovata la scala, erano venuti giù saltelloni e, sentendo poi quel terribile scampanio, correvano in furia a mettersi in salvo.
«Cosa c'è? Cosa c'è?»
domandò Perpetua ansante ai fratelli, che le risposero con un urtone e scantonarono.
«E voi? Come? Che fate voi qui?»
domandò poscia all'altra coppia quando l'ebbe raffigurata. Ma quelli pure uscirono senza rispondere. I due sposi rimasti promessi si trovarono in faccia Agnese, che arrivava tutta affannata.
«Ah, siete qui?»
disse questa, cavando fuori la parola a stento.
«Com'è andata? Cos'è la campana? Mi pare d'aver sentito!»
a casa!» diceva Renzo, «prima che venga gente!» E s'avviavano. Ma arriva Menico di corsa, li riconosce, li ferma e, ancor tutto tremante, con voce mezza fioca dice:
«Dove andate? Indietro, indietro, per di qua, al convento!» «Sei tu che...»
cominciava Agnese. «Cosa c'è d'altro?» domandava Renzo. Lucia, tutta smarrita, taceva e tremava.
«C'è il diavolo in casa!» riprese Menico ansante. «Li ho visti io! M'hanno voluto ammazzare! L'ha detto il padre Cristoforo, e anche voi, Renzo, ha detto che veniate subito, e poi li ho visti io! Provvidenza che vi trovo qui tutti! Vi dirò poi, quando saremo fuori!»
Renzo, che era il più in sé di tutti, pensò che di qua o di là conveniva andar subito, prima che la gente accorresse, e che la più sicura era di far ciò che Menico consigliava, anzi comandava, con la forza di uno spaventato. Per istrada, poi, e fuori del pericolo, si potrebbe domandare al ragazzo una spiegazione più chiara. «Cammina avanti», gli disse. «Andiamo con lui», disse alle donne.
voltarono, si incamminarono in fretta verso la chiesa, attraversarono la piazza, dove per grazia del cielo non c'era ancora anima vivente. Entrarono in una stradetta che era tra la chiesa e la casa di Don Abbondio, al primo buco che videro in una siepe, dentro e via per i campi. Non s'eran forse allontanati un 50 passi quando la gente cominciò ad accorrere sulla piazza e ingrossava ogni momento. Si guardavano in viso gli uni con gli altri, ognuno aveva una domanda da fare, nessuno una risposta da dare. I primi arrivati corsero alla porta della chiesa, era serrata, corsero al campanile di fuori e uno di quelli, messa alla bocca un finestrino, una specie di feritoia, cacciò dentro un «Che diavolo c'è?». Quando Ambrogio sentì una voce conosciuta, lasciò andare la corda e, assicurato dal ronzio, che era corso molto popolo, rispose «Vengo ad aprire!». Si mise in fretta l'arnese che aveva portato sotto il braccio, venne dalla parte di dentro alla porta della chiesa e l'aprì. «Cos'è tutto questo fracasso? Cos'è? Dov'è? Chi è?». «Come chi è?» disse Ambrogio, tenendo con una mano un battente della porta e con l'altra il lembo di quel tale arnese che si era messo così in fretta. «Come? Non lo sapete? Gente in casa del signor curato! Animo, figliuoli! Aiuto!» Si voltano tutti a quella casa, vi si avvicinano in folla, guardano in su, stanno in orecchi, tutto quieto. Altri corrono dalla parte dove c'era l'uscio. È chiuso e non par che sia stato toccato. Guardano in su anche loro. Non c'è una finestra aperta. Non si sente uno zitto. «Chi è là dentro? Uè! Uè! Signor curato! Signor curato!» Don Abbondio, il quale, appena accortosi della fuga degli invasori, si era ritirato dalla finestra e l'aveva richiusa, e che in questo momento stava a bisticciar sottovoce con Perpetua, che l'aveva lasciato solo in quell'imbroglio, dovette, quando si sentì chiamare a voce di popolo, venir di nuovo alla finestra. E visto quel gran soccorso, si pentì d'averlo chiesto. «Cos'è stato? Che le hanno fatto? Chi sono costoro? Dove sono?» gli veniva gridato da 50 voci a un tratto. «Non c'è più nessuno. Vi ringrazio, tornate pure a casa». «Ma chi è stato? Dove sono andati? Che è accaduto?» «Cattiva gente, gente che gira di notte, ma sono fuggiti. Tornate a casa, non c'è più niente. Un'altra volta, figlioli, vi ringrazio del vostro buon cuore». E detto questo, si ritirò e chiuse la finestra. Qui alcuni cominciarono a brontolare, altri a canzonare, altri a sagrare. Altri si stringevano nelle spalle e se ne andavano. Quando arriva uno tutto trafelato che stentava a formare le parole. Stava costui di casa, quasi di rimpetto alle nostre donne, ed essendosi al rumore affacciato alla finestra, aveva veduto nel cortiletto quello scompiglio dei bravi quando il griso s'affannava a raccoglierli. Quando ebbe ripreso fiato, gridò: «Che fate qui, figlioli? Non è qui il diavolo! È giù in fondo alla strada, alla casa d'Agnese Mondella! Gente armata! Son dentro! Par che vogliono ammazzare un pellegrino! Chissà che diavolo c'è! Che? Che? Che?» E comincia una consulta tumultuosa. «Bisogna andare, bisogna vedere. Quanti sono? Quanti siamo? Chi sono? Il console, il console!» «Sono qui», risponde il console di mezzo alla folla. «Sono qui, ma bisogna aiutarmi, bisogna ubbidire. Presto, dov'è il sagrestano? Alla campana, alla campana! Presto, uno che corra a Lecco a cercare soccorso. Venite qui tutti!» Chi accorre, chi sguizza tra uomo e uomo e se la batte. Il tumulto era grande. Quando arriva un altro che li aveva veduti partire in fretta e grida: «Correte, figliuoli! Ladri o banditi che scappano con un pellegrino! Sono già fuori dal paese! Addosso! Addosso!» A questo avviso, senza aspettare gli ordini del capitano, si muovono in massa e giù alla rinfusa per la strada. Di mano in mano che l'esercito s'avanza, qualcheduno di quei dell'avanguardia rallenta il passo, si lascia sopravanzare e si ficca nel corpo della battaglia. Gli ultimi spingono innanzi, lo sciame confuso giunge finalmente al luogo indicato. Le tracce dell'invasione erano fresche e manifeste. L'uscio spalancato, la serratura sconficcata, ma gli invasori erano spariti. Si entra nel cortile, si va all'uscio del terreno, aperto e sconficcato anche quello. Si chiama «Agnese! Lucia! Il pellegrino! Dov'è il pellegrino? L'avrà sognato Stefano il pellegrino! No, no! L'ha visto anche Carlo Andrea! Oè, pellegrino! Agnese! Lucia!» Nessuno risponde. «Le hanno portate via! Le hanno portate via!»
Ci fu allora di quelli che, alzando la voce, proposero di inseguire i rapitori, che era un'infamità e sarebbe una vergogna per il paese se ogni birbone potesse a man salva venire a portar via le donne come il nibbio i pulcini da un'aia deserta. Nuova consulta e più tumultuosa, ma uno, e non si seppe mai bene chi fosse stato, gettò nella brigata una voce che Agnese e Lucia s'era messe in salvo in una casa. La voce corse rapidamente, ottenne credenza. Non si parlò più di dar la caccia ai fuggitivi e la brigata si sparpagliò andando ognuno a casa sua. Era un bisbiglio, uno strepito, un picchiare e un aprir d'usci, un apparire e uno sparir di lucerne, un interrogare di donne dalle finestre, un rispondere dalla strada. Tornata questa deserta e silenziosa, i discorsi continuarono nelle case e morirono negli sbadigli, per ricominciare poi la mattina. I nostri fuggiaschi camminarono un pezzo di buon trotto in silenzio, voltandosi ora l'uno ora l'altro a guardare se nessuno gli inseguiva, tutti in affanno per la fatica della fuga, per il batticuore e per la sospensione in cui erano stati, per il dolore della cattiva riuscita, per l'apprensione confusa del nuovo oscuro pericolo. E ancor più in affanno li teneva l'incalzare continuo di quei rintocchi, i quali, quanto per l'allontanarsi venivano più fiochi e ottusi, tanto pareva che prendessero un non so che di più lugubre e sinistro. Finalmente cessarono. I fuggiaschi allora, trovandosi in un campo disabitato e non sentendo un alito all'intorno, rallentarono il passo e fu la prima Agnese che, ripreso fiato, ruppe il silenzio domandando a Renzo come era andata, domandando a Menico cosa fosse quel diavolo in casa. Renzo raccontò brevemente la sua trista storia e tutte e tre si voltarono al fanciullo, il quale riferì più espressamente l'avviso del padre e raccontò quello che egli stesso aveva veduto e rischiato e che purtroppo confermava l'avviso. «Ora torna a casa, perché i tuoi non abbiano a star più in pena per te», gli disse Agnese, e rammentandosi delle due parpagliole promesse, se ne levò quattro di tasca e gliele diede, aggiungendo «Basta, prega il Signore che ci rivediamo presto». E allora Renzo gli diede una berlinga nuova e gli raccomandò molto di non dir nulla della commissione avuta dal frate. Lucia l'accarezzò di nuovo, lo salutò con voce accorata. Il ragazzo li salutò tutti intenerito e tornò indietro. Quelli ripresero la loro strada, tutti pensierosi. Le donne innanzi e Renzo dietro, come per guardia. Lucia stava stretta al braccio della madre e scansava dolcemente e con destrezza l'aiuto che il giovane le offriva nei passi malagevoli di quel viaggio fuori di strada, vergognosa in sé, anche in un tale turbamento, d'essere già stata tanto sola con lui e tanto familiarmente quando s'aspettava di divenir sua moglie tra pochi momenti. Ora, svanito così dolorosamente quel sogno, si pentiva d'essere andata troppo avanti e, tra tante cagioni di tremare, tremava anche per quel pudore che non nasce dalla trista scienza del male, per quel pudore che ignora se stesso, somigliante alla paura del fanciullo che trema nelle tenebre senza saper di che. «E la casa?» disse a un tratto Agnese. Ma per quanto la domanda fosse importante, nessuno rispose, perché nessuno poteva darle una risposta soddisfacente. Continuarono in silenzio la loro strada e poco dopo sboccarono finalmente sulla piazzetta davanti alla chiesa del convento. Renzo s'affacciò alla porta e la sospinse bel bello. La porta di fatto s'aprì e la luna, entrando per lo spiraglio, illuminò la faccia pallida e la barba d'argento del padre Cristoforo, che stava quivi ritto in aspettativa. «Visto che non ci mancava nessuno, Dio sia benedetto», disse, e fece il loro cenno che entrassero. Accanto a lui stava un altro cappuccino ed era il laico sagrestano che egli, con preghiere e con ragioni, aveva persuaso a vegliar con lui, a lasciar socchiusa la porta e a starci in sentinella per accogliere quei poveri minacciati. E non si richiedeva meno dell'autorità del padre e della sua fama di santo per ottenere dal laico una condiscendenza incomoda, pericolosa,
e irregolare.
Entrati che furono, il padre Cristoforo riaccostò la porta adagio adagio. Allora il sagrestano non poté più reggere e, chiamato il padre da una parte, gli andava sussurrando all'orecchio: «Ma padre, padre, di notte in chiesa, con donne, chiudere la regola, ma padre!» e tentennava la testa. Mentre diceva stentatamente quelle parole, «Vedete un poco», pensava il padre Cristoforo, «se fosse un masnadiero inseguito, fra Fazio non gli farebbe una difficoltà al mondo. È una povera innocente che scappa dagli artigli del lupo». «Omnia munda mundis», disse poi, voltandosi tutto a un tratto a Fra Fazio e dimenticando che questo non intendeva il latino. Ma una tale dimenticanza fu appunto quella che fece l'effetto. Se il padre si fosse messo a questionare con ragioni, a Fra Fazio non sarebbero mancate altre ragioni da opporre, e sa il cielo quando e come la cosa sarebbe finita. Ma al sentir quelle parole, gravide d'un senso misterioso e proferite così risolutamente, gli parve che in quelle dovesse contenersi la soluzione di tutti i suoi dubbi. S'acquietò e disse: «Basta, lei ne sa più di me». «Fidatevi pure», rispose il padre Cristoforo, e all'incerto chiarore della lampada che ardeva davanti all'altare s'accostò ai ricoverati, i quali stavano sospesi aspettando, e disse loro: «Figlioli, ringraziate il Signore che va scampati da un gran pericolo, forse in questo momento». E qui si mise a spiegare ciò che aveva fatto accennare dal piccol messo, giacché non sospettava che se ne sapesse più di lui e supponeva che Menico li avesse trovati tranquilli in casa prima che arrivassero i malandrini. Nessuno lo disingannò, nemmeno Lucia, la quale però sentiva un rimorso segreto d'una tale dissimulazione con un tal uomo. Ma era la notte degli imbrogli e dei sotterfugi. «Dopo di ciò», continuò egli, «vedete bene, figlioli, che ora questo paese non è sicuro per voi. È il vostro, ci siete nati, non avete fatto male a nessuno. Ma Dio vuol così, è una prova. Figlioli, sopportatela con pazienza, con fiducia, senza odio, e siate sicuri che verrà un tempo in cui vi troverete contenti di ciò che ora accade. Io ho pensato a trovarvi un rifugio per questi primi momenti. Presto, io spero, potrete ritornar sicuri a casa vostra. A ogni modo, Dio vi provvederà per il vostro meglio. E io certo mi studierò di non mancare alla grazia che mi fa, scegliendomi per suo ministro nel servizio di voi, suoi poveri, cari, tribolati. Voi», continuò volgendosi alle due donne, «potrete fermarvi a... là sarete abbastanza fuori d'ogni pericolo e nello stesso tempo non troppo lontane da casa vostra. Cercate del nostro convento, fate chiamare il padre guardiano, dategli questa lettera. Sarà per voi un altro Fra Cristoforo. E anche tu, il mio Renzo, anche tu devi metterti per ora in salvo dalla rabbia degli altri e dalla tua. Porta questa lettera al padre Bonaventura da Lodi, nel nostro convento di Porta Orientale in Milano. Egli ti farà da padre, ti guiderà, ti troverà del lavoro, perfinché tu non possa tornare a vivere qui tranquillamente. Andate alla riva del lago, vicino allo sbocco del Bione. È un torrente a pochi passi da Pescarenico. Lì vedrete un battello fermo, direte barca. Vi sarà domandato per chi, rispondete San Francesco. La barca vi riceverà, vi trasporterà all'altra riva, dove troverete un baroccio che vi condurrà addirittura fino a...» Chi domandasse come Fra Cristoforo avesse così subito a sua disposizione quei mezzi di trasporto per acqua e per terra, farebbe vedere di non conoscere qual fosse il potere d'un cappuccino tenuto in concetto di santo. «Prima che partiate», disse il padre, «preghiamo tutti insieme il Signore perché sia con voi in codesto viaggio e sempre, e soprattutto vi dia forza, vi dia amore di volere ciò che egli ha voluto». Così dicendo si inginocchiò nel mezzo della chiesa e tutti fecero lo stesso. Dopo che ebbero pregato alcuni momenti in silenzio, il padre, con voce sommessa ma distinta, articolò queste parole: «Noi vi preghiamo ancora per quel poveretto che ci ha condotti a questo passo. Noi saremmo indegni della vostra misericordia se non ve la chiedessimo di cuore per lui. Ne ha tanto bisogno. Noi, nella nostra tribolazione, abbiamo questo conforto, che siamo nella strada dove ci avete messi voi. Possiamo offrirvi i nostri guai e diventano un guadagno. Ma lui è vostro nemico, disgraziato, compete con voi. Abbiate pietà di lui, o Signore, toccategli il cuore, rendetelo vostro amico, concedetegli tutti i beni che noi possiamo desiderare a noi stessi. Alzatosi poi come in fretta, disse: via, figlioli, non c'è tempo da perdere. Dio vi guardi, il suo angelo vi accompagni. Andate. E mentre si avviavano con quella commozione che non trova parole e che si manifesta senza di esse, il padre soggiunse con voce alterata: il cuor mi dice che ci rivedremo presto. Certo, il cuore. Chi gli dà retta ha sempre qualche cosa da dire su quello che sarà. Ma che sa il cuore? Appena un poco di quello che è già accaduto. Senza aspettare risposta, Fra Cristoforo andò verso la sagrestia. I viaggiatori uscirono di chiesa e Fra Fazio chiuse la porta, dando loro un addio con la voce alterata anche lui. Essi s'avviarono zitti zitti alla riva che era stata loro indicata. Videro il battello pronto e, data e barattata la parola, c'entrarono. Il barcaiolo, puntando un remo alla proda, se ne staccò. Afferrato poi l'altro remo e vogando a due braccia, prese il largo verso la spiaggia opposta. Non tirava un alito di vento. Il lago giaceva liscio e piano e sarebbe parso immobile se non fosse stato il tremolare e l'ondeggiar leggero della luna che vi si specchiava da mezzo il cielo. S'udiva soltanto il fiotto morto e lento frangersi sulle ghiaie del Lido, il gorgoglio più lontano dell'acqua rotta tra le pile del ponte e il tonfo misurato di quei due remi che tagliavano la superficie azzurra del lago, uscivano a un colpo grondanti e si rituffavano. L'onda, segata dalla barca, riunendosi dietro la poppa, segnava una striscia increspata che si andava allontanando dal Lido. I passeggeri silenziosi, con la testa voltata indietro, guardavano i monti e il paese rischiarato dalla luna e variato qua e là di grand'ombre. Si distinguevano i villaggi, le case, le capanne. Il palazzotto di Don Rodrigo con la sua torre piatta, elevato sopra le casucce ammucchiate alla falda del promontorio, pareva un feroce che, ritto nelle tenebre in mezzo a una compagnia d'addormentati, vegliasse meditando un delitto. Lucia lo vide e rabbrividì. Scese con l'occhio giù giù per la china fino al suo paesello. Guardò fisso all'estremità, scoprì la sua casetta, scoprì la chioma folta del fico che sopravanzava il muro del cortile, scoprì la finestra della sua camera. E seduta com'era nel fondo della barca, posò il braccio sulla sponda, posò sul braccio la fronte come per dormire. E pianse segretamente. Addio, monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo. Cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari. Torrenti dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche. Ville sparse e biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti. Addio. Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana. Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono in quel momento i sogni della ricchezza. Egli si maraviglia d'essersi potuto risolvere e tornerebbe allora indietro, se non pensasse che un giorno tornerà dovizioso. Quanto più s'avanza nel piano, il suo occhio si ritira disgustato e stanco da quell'ampiezza uniforme. L'aria gli par gravosa e morta. Si inoltra mesto e disattento nelle città tumultuose, le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle strade. Pare che gli levino il respiro. E davanti agli edifici ammirati dallo straniero, pensa con desiderio inquieto al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messi gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà, tornando ricco, a suoi monti. ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli, neppure un desiderio fuggitivo, chi aveva composti in essi tutti i disegni dell'avvenire e ne sbalzato lontano da una forza perversa, chi, staccato un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze, lascia quei monti per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere e non può con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno. Addio casa natia, dove sedendo con un pensiero occulto si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore d'un passo aspettato con un misterioso timore. Addio casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita passando e non senza rossore, nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno cantando le lodi del Signore, dove era promesso, preparato un rito, dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venir comandato e chiamarsi santo. Addio. Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia e poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini mentre la barca gli andava avvicinando alla riva destra dell'Adda. L'urtar che fece la barca contro la proda scosse Lucia, la quale, dopo aver asciugate in segreto le lacrime, alzò la testa come se si svegliasse. Renzo uscì il primo e diede la mano ad Agnese, la quale, uscita pure, la diede alla figlia, e tutte e tre resero tristamente grazie al barcaiolo. «Di che cosa?» rispose quello. «Siamo qua giù per aiutarci l'uno con l'altro». E ritirò la mano quasi con ribrezzo, come se gli fosse proposto di rubare, allorché Renzo cercò di farvi sdrucciolare una parte dei quattrinelli che si trovava indosso e che aveva presi quella sera, con intenzione di regalar generosamente Don Abbondio quando questo l'avesse suo malgrado servito. Il baroccio era lì pronto. Il conduttore salutò i tre aspettati, li fece salire, diede una voce alla bestia, una frustata e via. Il nostro autore non descrive quel viaggio notturno, tace il nome del paese dove Fra Cristoforo aveva indirizzate le due donne. Anzi, protesta espressamente di non lo voler dire. Dal progresso della storia si rileva poi la cagione di queste reticenze. Le avventure di Lucia in quel soggiorno si trovano avviluppate in un intrigo tenebroso di persona appartenente a una famiglia, come pare, molto potente al tempo che l'autore scriveva. Per rendere ragione della strana condotta di quella persona nel caso particolare, egli ha poi anche dovuto raccontarne in succinto la vita antecedente. E la famiglia ci fa quella figura che vedrà chi vorrà leggere. Ma ciò che la circospezione del povero uomo ci ha voluto sottrarre, le nostre diligenze ce l'hanno fatto trovare in altra parte. Uno storico milanese che ha avuto a far menzione di quella persona medesima non nomina, è vero, né lei né il paese, ma di questo dice che era un borgo antico e nobile, a cui di città non mancava altro che il nome. Dice altrove che ci passa il Lambro, altrove che c'è un arciprete. Dal riscontro di questi dati noi deduciamo che fosse Monza, senz'altro. Nel vasto tesoro delle induzioni erudite ce ne potrà ben essere delle più fine, ma delle più sicure non crederei. Potremmo anche, sopra congetture molto fondate, dire il nome della famiglia, ma sebbene sia estinta da un pezzo, ci par meglio lasciarlo nella penna per non metterci a rischio di far torto neppure ai morti e per lasciare ai dotti qualche soggetto di ricerca. I nostri viaggiatori arrivarono dunque a Monza, poco dopo il levar del sole. Il conduttore entrò in un'osteria e lì, come pratico del luogo e conoscente del padrone, fece assegnar loro una stanza e ve li accompagnò. Tra i ringraziamenti Renzo tentò pure di fargli ricevere qualche danaro, ma quello, al pari del barcaiolo, aveva in mira un'altra ricompensa, più lontana, ma più abbondante. Ritirò le mani anche lui e, come fuggendo, corse a governare la sua bestia. Dopo una sera quale l'abbiamo descritta e una notte quale ognuno può immaginarsela, passate in compagnia di quei pensieri, col sospetto incessante di qualche incontro spiacevole, al soffio di una brezzolina più che autunnale e tra le continue scosse della disagiata vettura che ridestavano sgarbatamente chi di loro cominciasse appena a velar l'occhio, non parve vero a tutte e tre di sedersi su una panca che stava ferma in una stanza, qualunque fosse. Fecero colazione, come permetteva la penuria dei tempi e i mezzi scarsi in proporzione dei contingenti bisogni d'un avvenire incerto e il poco appetito. A tutte e tre passò per la mente il banchetto che due giorni prima s'aspettavano di fare e ciascuno mise un gran sospiro. Renzo avrebbe voluto fermarsi lì almeno tutto quel giorno, vedere le donne allogate, render loro i primi servizi, ma il padre aveva raccomandato a queste di mandarlo subito per la sua strada. Addussero quindi esse e quegli ordini e 100 altre ragioni che la gente ciarlerebbe, che la separazione più ritardata sarebbe più dolorosa, che egli potrebbe venir presto a dar nuove e a sentirne, tanto che si risolvette di partire. Si concertarono come poterono sulla maniera di rivedersi più presto che fosse possibile. Lucia non nascose le lacrime, Renzo trattenne a stento le sue e, stringendo forte forte la mano ad Agnese, disse con voce soffocata: «Arrivederci!» E partì. Le donne si sarebbero trovate ben impicciate se non fosse stato quel buon barocciaio che aveva ordine di guidarle al convento dei Cappuccini e di dar loro ogni altro aiuto che potesse bisognare. S'avviarono dunque con lui a quel convento, il quale, come ognun sa, era pochi passi distante da Monza. Arrivati alla porta, il conduttore tirò il campanello, fece chiamare il padre guardiano. Questo venne subito e ricevette la lettera sulla soglia. «Ah, Fra Cristoforo!» disse, riconoscendo il carattere. Il tono della voce e i movimenti del volto indicavano manifestamente che proferiva il nome d'un grande amico. Convien poi dire che il nostro buon Cristoforo avesse in quella lettera raccomandate le donne con molto calore e riferito il loro caso con molto sentimento, perché il guardiano faceva di tanto in tanto atti di sorpresa e di indignazione e, alzando gli occhi dal foglio, li fissava sulle donne con una certa espressione di pietà e di interesse. Finito che ebbe di leggere, stette lì alquanto a pensare, poi disse: «Non c'è che la signora. Se la signora vuol prendersi quest'impegno». Tirata quindi Agnese in disparte, sulla piazza davanti al convento, le fece alcune interrogazioni alle quali essa soddisfece e, tornato verso Lucia, disse a tutte e due: «Donne mie, io tenterò e spero di potervi trovare un ricovero più che sicuro, più che onorato, finché Dio non v'abbia provvedute in miglior maniera. Volete venire con me?» Le donne accennarono rispettosamente di sì. E il frate riprese: «Bene, io vi conduco subito al monastero della signora. State però discoste da me alcuni passi, perché la gente si diletta di dir male e Dio sa quante belle chiacchiere si farebbero se si vedesse il padre guardiano per la strada con una bella giovine, con donne, voglio dire». Così dicendo andò avanti. Lucia arrossì. Il barocciaio sorrise guardando Agnese, la quale non poté tenersi di non fare altrettanto, e tutte e tre si mossero. Quando il frate si fu avviato e gli andarono dietro 10 passi di scosto. Le donne allora domandarono al barocciaio ciò che non avevano osato al padre guardiano: chi fosse la signora? «La signora», rispose quello, «è una monaca, ma non è una monaca come l'altre. Non è che sia la badessa né la priora, che anzi, a quel che dicono, è una delle più giovani, ma è della costola d'Adamo. E i suoi del tempo antico erano gente grande venuta di Spagna, dove sono quelli che comandano. E per questo la chiamano la signora, per dire che è una gran signora. E tutto il paese la chiama con quel nome, perché dicono che in quel monastero non hanno mai avuto una persona simile, e i suoi d'adesso, laggiù a Milano, conta molto e sono di quelli che hanno sempre ragione. E in Monza anche di più, perché suo padre, quantunque non ci stia, è il primo del paese, onde anche lei può far alto e basso nel monastero. E anche la gente di fuori le porta un gran rispetto e quando prende un impegno le riesce anche di spuntarlo. E perciò, se quel buon religioso lì ottiene di mettervi nelle sue mani e che lei v'accetti, vi posso dire che sarete sicure come sull'altare. Quando fu vicino alla porta del borgo, fiancheggiata allora da un antico torracchione mezzo rovinato e da un pezzo di castellaccio diroccato anch'esso, che forse 10 dei miei lettori possono ancora rammentarsi d'aver veduto in piedi, il guardiano si fermò e si voltò a guardare se gli altri venivano. Quindi entrò e s'avviò al monastero, dove arrivato si fermò di nuovo sulla soglia aspettando la piccola brigata. Pregò il barocciaio che tra un par d'ore tornasse da lui a prendere la risposta. Questo lo promise e si licenziò dalle donne che lo caricarono di ringraziamenti e di commissioni per il padre Cristoforo. Il guardiano fece entrare la madre e la figlia nel primo cortile del monastero, le introdusse nelle camere della fattoressa e andò solo a chiedere la grazia. Dopo qualche tempo ricomparve Giulivo a dir loro che venissero avanti con lui, ed era ora, perché la figlia e la madre non sapevano più come fare a districarsi dalle interrogazioni pressanti della fattoressa. Attraversando un secondo cortile, diede qualche avvertimento alle donne sul modo di portarsi con la signora. «È ben disposta per voi altre», disse, «e vi può far del bene quanto vuole. Siate umili e rispettose, rispondete con sincerità alle domande che le piacerà di farvi e quando non siete interrogate, lo lasciate fare a me». Entrarono in una stanza terrena dalla quale si passava nel parlatorio. Prima di mettervi il piede, il guardiano, accennando l'uscio, disse sottovoce alle donne «È qui», come per rammentar loro tutti quegli avvertimenti. Lucia, che non aveva mai visto un monastero, quando fu nel parlatorio, guardò in giro dove fosse la signora a cui fare il suo inchino e non iscorgendo persona, stava come incantata. Quando, visto il padre Agnese andar verso un angolo, guardò da quella parte e vide una finestra d'una forma singolare con due grosse fitte grate di ferro distanti l'una dall'altra un palmo e dietro quelle una monaca ritta. Il suo aspetto, che poteva dimostrare 25 anni, faceva a prima vista un'impressione di bellezza, ma d'una bellezza sbattuta, sfiorita e direi quasi scomposta. Un velo nero sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa cadeva dalle due parti, discosto alquanto dal viso. Sotto il velo una bianchissima benda di lino cingeva fino al mezzo una fronte di diversa, ma non d'inferiore bianchezza. Un'altra benda a pieghe circondava il viso e terminava sotto il mento in un soggolo che si stendeva alquanto sul petto a coprire lo scollo d'un nero saio. Ma quella fronte si raggrinzava spesso come per una contrazione dolorosa e allora due sopraccigli neri si ravvicinavano con un rapido movimento. Due occhi neri neri anch'essi si fissavano talora in viso alle persone con un'investigazione superba. Talora si chinavano in fretta come per cercare un nascondiglio. In certi momenti un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà. Altre volte avrebbe creduto coglierci la rivelazione istantanea d'un odio inveterato e compresso, un non so che di minaccioso e di feroce. Quando restavano immobili e fissi senza attenzione, chi ci avrebbe immaginata una svogliatezza orgogliosa? Chi avrebbe potuto sospettarci il travaglio d'un pensiero nascosto, d'una preoccupazione familiare all'animo e più forte su quello che gli oggetti circostanti? Le gote pallidissime scendevano con un contorno delicato e grazioso, ma alterato e reso mancante da una lenta estenuazione. Le labbra, quantunque appena tinte d'un roseo sbiadito pure spiccavano in quel pallore. I loro moti erano come quelli degli occhi, subitanei, vivi, pieni d'espressione e di mistero. La grandezza ben formata della persona scompariva in un certo abbandono del portamento o compariva sfigurata in certe mosse repentine, irregolari e troppo risolute per una donna, nonché per una monaca. Nel vestire stesso c'era qua e là qualcosa di studiato o di negletto che annunziava una monaca singolare. La vita era attillata con una certa cura secolaresca e dalla benda usciva su una tempia una ciocchettina di neri capelli, cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre corti da quando erano stati tagliati nella cerimonia solenne del vestimento. Queste cose non facevano specie alle due donne non esercitate a distinguere monaca da monaca, e il padre guardiano, che non vedeva la signora per la prima volta, era già avvezzo come tant'altri a quel non so che di strano che appariva nella sua persona come nelle sue maniere.